Zappa, la cultura che non ti aspetti. E benvenuti a Kappa per questo giovedì sera, sempre da parte mia, Sandra Sain. E questa sera davvero indaghiamo tanti fenomeni diversi, estremamente interessanti. Partiremo dagli Stati Uniti, dove un giovane youtuber e i suoi milioni di follower sono al centro dell'interesse e hanno preoccupato il New Yorker. Ma poi andiamo a Mendrisio, al Museo d'Arte Mendrisio, per un incontro a cavallo tra letteratura e arte incisoria. Infatti lo scrittore Matteo Terzaghi sarà protagonista di un evento dedicato alla mostra ancora in corso su Picasso e Marcus Retz. E poi parleremo di sbattezzo. Sono infatti sempre di più le persone che anche in Svizzera decidono di sbattezzarsi e uscire dalla Chiesa Cattolica. E anche questo fenomeno cosa ci racconta del nostro contemporaneo? E infine cinema, con una rassegna che i circoli di Bellinzona, Mendrisio e Locarno dedicano al grande maestro giapponese Yasujiro Ozu. Se non lo conoscete, non siete gli unici di certo, tranquilli. I suoi lavori si sono visti pochissimo dalle nostre parti. Ragione di più quindi per approfondire e recuperare il lavoro del più giapponese dei registi giapponesi. Vi ricordo anche stasera che per mettervi in contatto con me e con chi è in onda, il numero di WhatsApp di Rete 2 è il seguente: 079 382 6765. Cominciamo con la nostra musica. E insomma abbiamo cominciato bene con il ritmo, la vitalità, la vivacità di John Cleary con questo Been a Little Minute. Allora, cosa ci dice un video virale di YouTube del futuro del giornalismo? È questo il titolo di un lungo articolo pubblicato dal New Yorker negli scorsi giorni, un titolo che è anche una domanda, evidentemente, che ha attirato la nostra attenzione. Lo firma J. Caspian King e riferisce di un giovane YouTuber di nome Nick Shirley, 23enne, che ha confezionato una serie di video in cui denuncia frodi per milioni di dollari al sistema sanitario del Minnesota e della città di Minneapolis, della quale tanto si sta parlando, no, in questi giorni per l'omicidio di Renee Good, uccisa dagli agenti dell'ICE. Il lavoro di Nick Shirley ha ottenuto lodi e supporto dagli alti dirigenti del Partito Repubblicano, fino a J.D. Vance, Kash Patel o Elon Musk. Per capire allora cosa stia succedendo e perché questo caso sia considerato tanto rilevante da parte del New Yorker, sono in collegamento con Ferdinando Fasce, professore ordinario di storia contemporanea all'Università di Genova. Si occupa di lavoro, di migrazioni ed è grande conoscitore degli Stati Uniti, con più libri dedicati alla loro storia, alla loro cultura. Buon pomeriggio, ben trovato a K, Ferdinando Fasce.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Allora, senta, un giovane giornalista che fa emergere uno scandalo, una frode al sistema sanitario nazionale, beh, insomma, sembra una buona notizia per il giornalismo, no? Chi elogia il lavoro di Shirley lo definisce un ottimo giornalista d'inchiesta, ma devo dire che leggendo il New Yorker subito sorge qualche dubbio, perché innanzitutto si scopre che questo tipo di frodi erano già state da tempo denunciate da importanti testate locali, che avevano fatto un lento, per forza di cose, e paziente, certosino lavoro, no, di analisi dei dati e delle cifre. Con Nick Shirley siamo davanti a un altro tipo di approccio e di outcome, di risultato, no, direbbero da quelle parti, perché nel riferire di dati, dimensioni, soggetti coinvolti nelle frodi appare alquanto pressapochista e sommario. Ferdinando Fasce, partiamo da qui.
Sì, partiamo da qui sottolineando due termini. Uno lo ha detto lei e sono d'accordissimo, è quello che riguarda i tempi del lavoro delle testate locali che con pazienza certosina hanno raccolto le informazioni. Ecco, cioè lei dice con un lavoro lento inevitabilmente. Ecco, il lavoro di indagine investigativa giornalistica, ahimè, purtroppo, per fortuna, ha dei tempi lenti e richiede appunto attenzione, ecco, mentre invece il nostro si è mosso, no, secondo la logica dell'istantaneità, che è la logica che guida molta parte della comunicazione odierna. Quindi la prima osservazione da fare è proprio questo, è quello che non pochi dicono quando ci invitano ancora recentemente a riprendere tempo, no? Ecco, a ponderare prima di parlare, prima di fare indagini. L'altro aspetto, direi, è il carattere, come dire, gridato di queste cose, cioè il fatto che queste cose vengono buttate così, non solo in maniera istantanea, rapida, ma anche con grande enfasi che tende a suscitare il caso, lo scandalo, no? E questo mi sembra l'altro elemento che va in direzione opposta a quella di un approfondimento dei fatti e delle cose.
Senta, a quanto pare anche l'FBI era al lavoro da tempo su questi illeciti, viene quindi da supporre, no, che il governo non dovesse essere all'oscuro di queste frodi, eppure appunto questi video girati con una regia che si vuole spontanea, diciamo, scarsamente professionale, avvalorano l'idea di una scoperta, no, che viene anche ingigantita nelle cifre e che punta anche il dito in modo un po' sommario contro alcune comunità immigrate, ad esempio quella somala, che è molto numerosa nella regione. Insomma, lo scivolone è davvero lì dietro l'angolo, no? Se non l'ha già fatto il nostro Nick Shirley.
Sì, sicuramente, e non a caso il tema è uno dei temi cruciali della scorsa campagna elettorale, sarà un altro tema che ritornerà inevitabilmente durante le elezioni di medio termine, ed è il tema che a più riprese è riemerso, che è quello dell'immigrazione. Insomma, ecco, immigrazione e stato sociale, ci sono questi due elementi, entrambi hanno a che vedere con delle vicende di lungo periodo, Ecco, vicende che vanno esaminate considerando le loro radici, non affidandosi al fatto immediato dell'oggi, no? Per giunta, come lei diceva giustamente, ingigantito nelle cifre, modificato. Ecco, questo è un altro aspetto, mi pare gravissimo, della situazione, così come ecco, anche questo fatto che della questione. Ecco, si fosse occupata l'FBI, che quindi ci fosse una conoscenza del problema e un tentativo, spiace dirlo, di manipolazione e che veniva addirittura dalla mano federale.
Certo, tra l'altro poi dopo la pubblicazione di questi video la speaker repubblicana al Parlamento del Minnesota ha sostenuto che si avvarranno della collaborazione di Nick Shirley per analizzare la vicenda ed elaborare un piano, insomma viene da pensare che verosimilmente sarà un altro piano di risparmio. Tra l'altro Donald Trump, no, poco dopo ha messo in pausa i versamenti federali a diversi centri del paese. Ma insomma Ferdinando Fascia, noi lo sappiamo da tempo, la promessa del web, delle piattaforme digitali di produrre trasparenza e verità è una promessa spesso mancata, no? Ma questo caso sembra portarci un passo oltre. Allora le rivolgo la domanda del titolo dell'articolo da cui siamo partiti, cioè che cosa ci dice questo episodio, questo video virale di YouTube del futuro del giornalismo?
Beh, ci dice, diciamo in prima battuta, che questo futuro non è brillante, è difficile. D'altra parte, lo dicevano già un secolo fa Walter Lippmann, grande giornalista, in un libro che si chiamava Il pubblico fantasma, 1925. Bisognerebbe rileggere quel libro, perché già all'epoca Lippmann vedeva il pericolo, il problema. Ecco, qui bisogna. Rispetto al giornalismo, all'informazione, qui bisogna anche aggiungere che il giornalismo a sua volta ha commesso degli errori. Ha commesso degli errori perché ha provato a inseguire fin dall'epoca di CNN e poi adesso con i social a tratti l'immediatezza di questo tipo di comunicazione. Invece che puntare, ma qui il problema è che poi sono necessari i soldi, eccetera, sul fact-checking, sul controllo delle informazioni e sull'indagine e sui commenti. E questo è quello che sta facendo, secondo me, in maniera davvero a tratti, davvero molto efficace, il New York Times, soprattutto, ecco. Sta provando a fare questo.
Insomma, siamo ancora una volta, no, di fronte a un cortocircuito. Chi si presenta come giovane indipendente in realtà poi si scopre faccia un lavoro poco qualificato, sommario un po' spiccio, tutt'altro che indipendente, poi perché i legami di questo giovane professionista con il Partito Repubblicano sono presto emersi, e allo stesso tempo però si è ritagliato, insomma, la possibilità di incidere sulla formazione dell'opinione pubblica ben più di un lungo articolo magari del New York Times che lei tanto apprezza, no? Insomma, Ferdinando Fasce. E ci aspettano tempi difficili, sicuramente, o no?
Sì, ci aspettano tempi difficili, credo che una possibile risposta sia il coordinamento, sia il fatto che coloro che hanno a cuore un'informazione dignitosa, decente, seria, e qui allora parlo naturalmente sia di accademici che di operatori dei media, che cittadini comuni. Sono anche i cittadini comuni che in vario modo è possibile anche ed è sperabile, ecco, che non ne possano più di questa macchina del fango che ci arriva addosso quotidianamente.
Ferdinando Fasce, io la ringrazio molto per essere stato con noi a K questo pomeriggio e per averci aiutato a riferire di questo caso che è un po' complesso, può sembrare molto lontano, ma poi un tempo si dicevano che quello che succede nei media americani poco dopo arriva da noi. Speriamo non sia così, ma insomma è vero che il mondo è abbastanza globalizzato da questo punto di vista da qualche tempo in qua. Grazie ancora, una buona serata e alla prossima occasione.
Buona serata a voi, grazie a lei. Buonasera. On the dark side of the earth, where the creatures are out, I'm a man on the moon. Midnight round my neck, and sunrise on my breath, I still wait for you. Will you lay down? All the things you've done,
Don't turn your face around. You can't come undone. Oh, hey, did you call? Did you fall? Do you need someone? Do you need someone? Oh, hey, I'm a mess myself, but I think I could be someone. If you need someone, and I was alone, it was fine. I could deny all I lied. I could just push back and make believe, and it was alright. But hey, did you call? Did you fall? Do you need someone? I could be someone for you. Now there's gold in your eyes, in this rosy fingered light, like a man on the moon. Out of sight, out of mind, never raise the alarm. Yeah, I'm just like you. Can you lay down all the things you've done? Don't turn your face around. You can't come undone. And hey, someone, if you need someone, I was alone, it was fine. I could deny all I lied. I could just push back and make believe, and it was alright. But hey, when you call, when you fall, when you need someone, I could be someone.
E questo è il nuovo singolo dei Mumford & Sons, The Banjo Song, questo è il titolo, da un album che deve ancora uscire, Prize Fighter. Le riviste musicali cominciano a parlarne, a far crescere l'attesa, e noi, grazie alla selezione musicale del nostro Corrado Antonini, insomma, abbiamo già voluto farvi un po' pregustare quel che sarà. E ancora per 10 giorni il Museo d'Arte Mendrisio ospita 2 mostre monografiche complementari dedicate a 2 protagonisti della grafica novecentesca, ovvero lo spagnolo Pablo Picasso e lo svizzero Marcus Retz. Di questa bella mostra noi vi abbiamo ampiamente raccontato nei mesi scorsi, con anche una diretta di Voci Dipinte dagli spazi del museo, che potete recuperare online, ve lo dico, perché qualora voleste visitare la mostra, quella puntata condotta da Emanuele Borgazzoli con le 2 curatrici della mostra, la direttrice Barbara Paltenghi Malacrida e Francesca Bernasconi, beh, quella puntata può fornirvi, penso, una buona guida introduttiva. Ma veniamo oggi, quando alle 18:30, poco più di un'ora, insomma, tra poco più di un'ora, il pubblico potrà partecipare a un incontro in cui lo scrittore Matteo Terzaghi presenta un suo testo inedito dedicato proprio a Marcus Retz, del quale poi discuterà con Francesca Bernasconi. Retz, che è scomparso nel 2020, ha lavorato molto sul tema della percezione, lo ha fatto da artista ritroso, modesto, di grande sensibilità e pazienza, attraverso la scultura, la pittura e, come si può vedere e apprezzare a Mendrisio, anche attraverso l'incisione. Ma insomma, buonasera, benvenuto a K, Matteo Terzaghi.
Buonasera, grazie.
Allora, Matteo Terzaghi, il nome di Marcus Retz e la sua opera emergono spesso nei suoi scritti, no? Lei gli ha dedicato diverse pagine nel corso degli anni, tra l'altro il suo libro più recente, Il manuale del fosforo e dei fiammiferi, porta in copertina proprio un'opera di Retz, un disegno del 1975, Il giocoliere. Allora, la prima domanda è un po' obbligata, Matteo Terzaghi, che cosa la lega a questo artista svizzero?
È un artista che, per essere molto semplicemente, mi piace molto, che sono andato a vedere negli anni le sue mostre. È un artista a cui torno e che ha sempre, da cui diciamo, torno sempre poi con, ha una capacità di, per me, per dirla, forse è un po' enigmatica la formulazione, ma ha la capacità di rimettere le cose a posto per me, ha quella capacità lì. Quindi è uno dei motivi per cui torno spesso a vedere le sue opere.
Che è interessante, visto che, come accennavo prima, il suo lavoro è un lavoro che gioca molto e punta molto sulla nostra percezione, sul mettere anche a volte in discussione la nostra percezione. Lei lo vive come qualcuno che è in grado di rimettere le cose a posto. È interessante, ma lei ha avuto anche... non so, voleva aggiungere una cosa in merito.
Sì, sì, forse per il senso anche di libertà, che percepisco nel suo lavoro, ad esempio come disegnatore, un grandissimo disegnatore, e il suo tratto, i suoi disegni mi danno un senso di libertà.
E tra l'altro lei ha anche avuto modo di conoscerlo, no? C'è un suo breve racconto, ad esempio, che riferisce di una visita al suo atelier a Berna. È un racconto contenuto nel libro La Terra e il suo satellite della Quadlibet, siamo nel 2019. È un incontro che ha cercato lei, questo, con Marcus Retz, immagino, o com'è andata?
Ma ho avuto la fortuna di conoscerlo attraverso una, diciamo, una rivista letteraria svizzera che mi aveva chiesto un testo sui rapporti tra letteratura e arte, e io ho colto quell'occasione per scrivere una lettera a Marcus Retz, che è poi uscita in tedesco nella rivista Orte. La redazione poi aveva mostrato la lettera a Retz, che aveva, diciamo, risposto con un suo lavoro che è stato pubblicato accanto alla lettera. Questa lettera era piaciuta a Retz, e il quale poi mi ha scritto e mi ha invitato ad andare a trovarlo, cosa che ho fatto, e da lì è nata un'amicizia. E il suo atelier era a sua volta, quello spazio lì era un posto speciale, nel senso che era una specie di, anche quella era un'opera in qualche modo, con i lavori in corso, era un laboratorio, ma quel senso di laboratorio, di laboratorio anche giocoso, c'era lì nel suo atelier, ma è anche proprio iscritto nelle sue opere. Senta, ed è una delle cose che mi piace molto, sì.
Devo dire che poi visitare gli atelier e gli studi degli artisti è sempre fonte, no? di grande ispirazione, di grande fascino, e sono davvero spesso dei mondi davvero unici, no? All'interno dei quali entrare, per entrare anche nella loro opera, nella loro sensibilità. Ma tornando a questa sera, Matteo Terzaghi, lei presenterà al pubblico un testo inedito, e quando ci siamo sentiti mi diceva: è una sorta di recensione immaginaria alla mostra, ma è un racconto. Matteo Terzaghi, cosa ci può dire di questo lavoro?
Beh, sì, è una recensione immaginaria, cioè è una recensione, ma il recensore è un personaggio, diciamo, di finzione. Il recensore viene per recensire le mostre di Picasso e di Retz, e poi scrive soprattutto di Retz, e scoprendolo lì per la prima volta, non conosce niente di Retz. Questo è un po' questo personaggio, è l'invenzione sta nel personaggio, ma poi di fatto diventa una recensione in cui cerco comunque di dire delle cose, cerco di chiarire, ma anche a me stesso attraverso la scrittura, che cos'è che mi interessa tanto nelle opere di questo artista. Quindi cerco di dirla a me stesso, ma poi è anche un modo per confrontarmi con gli altri. Quando leggiamo una recensione di una mostra o di un libro che abbiamo letto, a volte è questo che cerchiamo, anche un confronto. Io ho visto questa cosa qua, no? Tu che cosa hai visto? Che cosa hai visto dentro questo lavoro?
E mi sembra difatti anche così estremamente funzionale che questo vostro incontro, dove poi lei dialogherà anche con chi la mostra l'ha curata, quindi con Francesca Bernasconi, sia poi preludio, no, a una visita guidata alla mostra. E quindi ci sarà modo davvero di confrontarsi con le sue parole e direttamente con le opere di Marcus Rezzi. Io ricordo che la mostra dedicata a Pablo Picasso e Marcus Rezzi è visitabile ancora per 10 giorni, fino al 25 di gennaio, al Museo d'Arte di Mendrisio. Beh, grazie per essere stato con noi, Matteo Terzaghi. Grazie per la disponibilità a
Grazie.
così breve distanza, insomma, da questo vostro appuntamento. Una buona serata e a presto allora.
Grazie altrettanto, a presto.
Beh, insomma, ci sono persone che hanno davvero più di un talento e in questo caso sto pensando a Jeff Goldblum, perché questa canzone è tratta dal suo ultimo lavoro discografico, il quarto, e quando dico Jeff Goldblum chiaramente faccio riferimento all'attore che da qualche anno però abbiamo conosciuto anche come musicista qui al pianoforte. Ma assieme a Jeff Goldblum, beh, c'è anche un'altra persona dai molteplici talenti, Scarlett Johansson, la voce di questa canzone. The best is yet to come era la sua. E chissà se l'avete riconosciuta, la voce di Thom Yorke dei Radiohead, qui con Flea e Thom Yorke in questa Traffic Lights. Vabbè, Flea è il bassista dei Red Hot Chili Peppers, qui al suo esordio da solista. 17:38, Sandra Sain al microfono, siete sempre all'ascolto di K. K. Il nostro canale Cultura propone un articolo a cura di Francesco Muratori, collega giornalista e volto della trasmissione TV Strada Regina, in merito a un fenomeno marginale ma significativo, il cosiddetto sbattezzo. Allora, innanzitutto, Francesco Muratori, buon pomeriggio e benvenuto a K.
Buon pomeriggio, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, Francesco, senti, però partiamo dalle basi. Cos'è lo sbattezzo? Che cosa si indica con questo termine?
Allora, lo sbattezzo è, come dire, un gesto simbolico, non è previsto un rito così come per il battesimo, però è un gesto simbolico e anche burocratico allo stesso tempo. Si intende l'atto formale con cui una persona chiede che nei registri in cui è annotato il suo nome e il suo battesimo si è riportata la volontà di non appartenere più alla Chiesa. Quindi è veramente una nota che viene messa vicino al proprio nome nel giorno, nell'anno in cui siamo stati battezzati, rivendicando quindi il diritto a non essere conteggiati tra i fedeli. In pratica la richiesta è una richiesta scritta che si fa a una parrocchia o anche al vescovo della propria diocesi, in cui il battesimo però non viene, diciamo, cancellato come sacramento, perché per la Chiesa, bisogna dirlo, questo è importante, per la Chiesa è un fatto sia storico e teologico indelebile, il sacramento resta, viene semplicemente aggiunta una nota di defezione o di apostasia, ecco.
Ma quindi sbattezzarsi equivale a uscire dalla Chiesa cattolica?
Sono due cose differenti, ma che hanno forse lo stesso senso in fin dei conti, perché dal punto di vista canonico, per la Chiesa cattolica, chi compie un atto di apostasia, quindi di rinuncia al proprio credo, si autoesclude dai sacramenti, quindi non può essere più un padrino, non può avere un diritto alle esequie, al funerale in chiesa, se non dà segni di ripensamento, per esempio, o lo lascia scritto, per esempio. In caso di matrimonio servono permessi speciali. Dal punto di vista civile, le due possibilità, quindi sbattezzarsi e uscire dalla Chiesa, sono due atti giuridici riconosciuti. Infatti molte volte la motivazione per la quale si esce dalla Chiesa, si chiede di essere sbattezzati, è perché in Svizzera è presente la tassa ecclesiastica, in alcuni cantoni obbligatoria, e quindi ti dà la possibilità di non doverla, più pagare. Si potrebbe dire così in sintesi. Scusami. Vai.
No, quello che mi stavo chiedendo appunto era, venendo a noi, se ci sono dei dati in merito, intanto per capire, no, l'entità, la portata di questa pratica in Svizzera.
Allora, le statistiche che sono disponibili dall'Ufficio federale, diciamo che misurano soprattutto le uscite, quelle formali, e mettono tutto insieme, sia quelli che vengono sbattezzati, sia quelli che da adulti chiedono semplicemente di non far parte più della Chiesa. Quindi lo sbattezzo, così come viene definito, potrebbe essere un fenomeno minoritario, però se faccio l'esempio anche della piccola realtà della pagina Facebook del canale Cultura che ha riportato l'articolo, sotto c'erano diversi commenti di persone che si erano fatte sbattezzare. Chiaramente non è una statistica attendibile, però diciamo che la somma di questi numeri ha portato che nel 2024 hanno lasciato formalmente la Chiesa Cattolica più di 35-36.000 persone. C'è un leggero calo rispetto al 23, che è l'anno comunque più alto. Sono numeri molto importanti anche.
Sì,
perché,
devo dire proprio di sì. Difatti questo anche ha attirato la nostra attenzione, no? Perché i numeri cominciano a sembrare rilevanti.
Anche perché poi ci sono dei ritorni e nuove adesioni, per esempio anche nuove persone che chiedono di essere battezzati, e comunque restano pochissime rispetto al numero poi delle nascite, oppure il numero appunto di persone che rientrano nella Chiesa, perché si parla circa di 2.000 per i cattolici e persone l'anno, e di 1.000 per i riformati, ecco. Quindi sono numeri incapaci di compensare comunque l'emorragia, ecco.
Francesco, senti, tu prima stavi accennando a uno dei possibili motivi o dei motivi correnti, no, per cui si procede a chiedere lo sbattezzo, ma ce ne sono altri oltre a questa questione più economica, insomma, per sottrarsi a questa tassa?
Allora, diciamo che ci sono diverse ricerche sociologiche che indicano, insomma, diversi motivi, sono in tre, cioè di motivi, forse una motivazione sola non c'è. Da un lato la vita si perde nella vita il riferimento a Dio, dove non è più necessario Dio per spiegare il mondo. Questa è definita secolarizzazione dei nostri tempi. Dall'altro c'è anche una crescente individualizzazione della fede, cioè che porta a credere senza appartenere, avere la propria spiritualità. Poi ci sono fattori di rottura che sono anche molto più immediati, cioè sono gli scandali legati agli abusi, alla loro gestione, che per esempio appunto nel 2023 hanno innescato un'ondata straordinaria di uscite. Poi c'è anche il rifiuto di posizioni ecclesiali che sono, come dire, percepite lontane dalla sensibilità contemporanea su temi etici, su temi di giustizia sociale. E poi per alcuni c'è questo fattore economico e quello è un po' riallineare su carta ciò che magari è già avvenuto nel cuore, quindi smettere di pagare un'imposta a un'istituzione alla quale non si sente più di essere rappresentati.
Hai usato una bella immagine, insomma, per descrivere questo molto, molto efficace. Nel tuo articolo scrivi che dal 2010 a oggi i senza religione, virgolettato, insomma, hanno guadagnato oltre 13 punti percentuali, in parallelo a una contrazione delle chiese storiche che costringe vescovi, sinodi e consigli ecclesiastici a ripensare strutture, parrocchie e modelli di presenza sul territorio. E insomma, questo breve estratto credo ci aiuti a capire, no, il titolo del tuo pezzo sul canale Cultura, cioè l'impatto dello sbattezzo sul paesaggio religioso. Sta portando a cambiare le cose questo fenomeno.
Sta portando a cambiare le cose, giustamente, come dici, perché si è passati da un 20%, che erano le persone che si definivano senza religione, a un 34% quasi in 15 anni. I cattolici sono stati superati dai senza religione e questo ridisegnare radicalmente la mappa confessionale del paese porta delle conseguenze. Porta delle conseguenze perché c'è meno seguito, sappiamo che le chiese sono sempre più vuote, si partecipa meno ai sacramenti, ma al di là di questo è un rapporto proprio che c'è fra l'istituzione e la gente. Se permettete un mio giudizio personale in questo senso, non è detto che però questo sia così negativo, ecco. Ritornare a dei numeri minori, inferiori, permette comunque una vicinanza, permette di ridisegnare i valori, permette di avere persone credenti, magari come dire, più convinte, meno credenti della domenica. Questo fenomeno lo stiamo vedendo anche per esempio nella vicina Francia, dove invece i battesimi da adulti sono molto aumentati e lì il livello, tra virgolette, culturale di partecipazione alla comunità cristiana ha innalzato anche la domanda, le richieste, creando un gruppo magari minore di fedeli, ma più convinti.
Francesco Muratori, grazie per aver contribuito con queste riflessioni col tuo lavoro alla nostra puntata di K. Ci hai portato a indagare, conoscere e approfondire un fenomeno molto interessante. Io invito ad andare sulla pagina del canale Cultura, rsi.ch/cultura, dove si trova il tuo articolo, ma si trova anche la puntata di Strada Regina con i servizi che avete dedicato al tema e che tu ben conduci. Grazie mille, Francesco, un buon pomeriggio.
Grazie a voi, buona serata a tutti.
En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux. C'est toi que j'aime, ne prends qu'un M par-dessus tout. Ne me dis point, et il en manque un, que tu t'en fous. Je t'en supplie, point sur le i. Fais-moi confiance, je suis l'esclave, sans accent grave, des apparences. C'est ridicule, c'est majuscule. C'était si bien, tout ça m'affecte. Ah, ça, c'est correct. Au plus haut point, si tu renonces, comme ça se prononce, à m'écouter. Avec la vie, comme ça s'écrit, j'en finirai pour me garder. Ne prends qu'un dé, tant de rancune. T'as pas de cœur, y a pas d'erreur. Ah, là, y en a une. J'en mourirai. N'est pas français. Comprends-tu pas? Ce sera ta.
ta faute.
Ah, là, il n'y en a pas.
Moi, je te signale que Cardenal ne prend pas deux, mais n'en prend qu'un. Caché au moins, n'en prend pas deux. Ça te calmera et tu verras, tour tombe à l'eau.
E questa è la voce di Camille Berthaud, la cantante francese che qui rende omaggio ai grandi classici di Serge Gainsbourg con questa En relisant à lettre. Invece adesso torniamo negli Stati Uniti d'America e lo facciamo con una grande voce della canzone indipendente americana degli ultimi anni, lui è Micah P. Henson, e ci ascoltiamo un brano, Host Sleepyhead, che è uno dei brani principali del suo ultimo lavoro discografico uscito qualche mese fa, The Tomorrow Man, ed è la prima volta che ce lo ascoltiamo insieme qui su Rete 2.
Don't need to be hardly be half so sure you can hear me. As the stars turn around me and you, in shadow, sleepy head, it's still morning. And I'm disappointed in Jesus too. And we don't need to feel this man. We don't need to feel this.
Quando ero piccola giocavo spesso con le Barbie. La mia preferita era la Barbie fior di pesco. Lunghi capelli biondi e un principesco abito da sera, color pesca, ovviamente. Barbie aveva un fisico improbabile, a clessidra esasperata, dei piedini minuscoli che sfidavano ogni legge della fisica e degli occhi enormi, di un blu intenso. Ne avevo diverse di Barbie. Un paio si differenziavano per i capelli scuri e ondulati, una aveva fattezze orientali e vestiva un cheongsam, il tipico abito con colletto alto, bottoni che scendono in diagonale dalla base del collo fino all'ascella e spacco laterale. Giallo, una meraviglia. Di questi giorni la notizia che Mattel ha presentato la nuova Barbie autistica. Prima di lei ci sono state la Barbie non vedente, quella in sedia a rotelle, quella priva di un arto e quella con sindrome di Down. E anche questa volta le polemiche non si sono fatte attendere. In molti contestano la grande azienda americana al tentativo di spacciare per un'iniziativa di inclusione del cinico marketing sulla pelle delle persone con disabilità. Altri invece rilevano come queste iniziative siano d'aiuto dal momento in cui offrono rappresentazione ad ampie fette di popolazione spesso non considerate. Gianluca Nicoletti, giornalista e scrittore italiano, padre di Tommy, ragazzo autistico, l'ha definito un'operazione scorrettissima che edulcora la realtà e allo stesso tempo congela gli stereotipi. Eh già, perché questa Barbie ha gli occhi che guardano di lato per evitare il contatto visivo diretto, un tablet in mano e cuffie antirumore. Tra tutti i pareri e le opinioni emerse, quella che mi ha maggiormente colpito è contenuta in una nota dell'Associazione Italiana delle Famiglie delle Persone con Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo. Loro, le famiglie che questo problema lo vivono quotidianamente, avrebbero preferito che la Mattel realizzasse una bambola normodotata, ma coinvolgendo e offrendo lavoro a persone disabili o con spettro autistico. Ora, posto che non mi faccio illusioni sulla sincera bontà d'animo di un colosso del giocattolo, mi concentrerei sul fatto che qualunque bambola è una semplificazione e una rappresentazione, un'estremizzazione in questo caso, della donna in generale. Quando da bambina giocavo con le mie Barbie, ma non ero ovviamente consapevole di come racchiudessero un significato politico e culturale. E se tutto è messaggio e tutto è politica, anche un mondo di Barbie normodotate rifletterebbe una chiara visione del mondo e un preciso quadro valoriale. Non avrebbe nulla di normale o di neutro. Sarebbe solo più accettato perché frutto di una consuetudine escludente. In fondo, anche la mia Barbie cinese era raffigurata in modo stereotipato. Ma non mi pare abbia fatto del male o abbia portato una generazione di bambine a una negativa e superficiale considerazione degli orientali.
You know she got the name, all the places I could go. Sometimes I get to losing all the
E secondo me in molti di voi non se lo aspettano. Questo era un brano, Elegantly Wasted, di un duo di fratelli svizzeri e ecuadoregni, Stefano e Daniel Alejandro Oz, in arte Hermanos Gutierrez e Leon Bridges. Questo era il brano che ci ha portato alle 18. K. E questa sera per i nostri consigli con la K guardiamo al cinema e a una rassegna che coinvolge i circoli del cinema di Mendrisio, Bellinzona e Locarno e dedicata a Yasujiro Ozu, regista giapponese della prima metà del Novecento, diciamo così. Adesso entriamo più nel merito. Buonasera, benvenuto a Michele Dell'Ambrogio.
Buonasera, buonasera a tutti e grazie per l'invito.
Ci mancherebbe. Senta, Michele Dell'Ambrogio, lei ha curato questa rassegna, il testo anche che ci introduce all'opera di questo regista mitico, direi, padre di 53 film in 40 anni di carriera, a partire dalla fine degli anni 20, passato dal cinema muto al sonoro, quindi, e che viene definito, lei lo ricorda, il più giapponese dei registi giapponesi. Allora, cominciamo da qui. In virtù di cosa viene definito così?
Viene definito così, credo, soprattutto per lo stile, per il linguaggio cinematografico, che è molto aderente a quella che è la mentalità o anche la filosofia giapponese. E poi viene definito così anche, credo, in confronto agli altri mostri sacri, agli altri classici del cinema giapponese, due su tutti, Kurosawa, Mizoguchi, che sono invece più vicini, dico, alla sensibilità occidentale. E poi si potrebbe aggiungere anche la tematica affrontata dai film di Ozu, che è essenzialmente, perlomeno a partire da un certo punto, a partire dagli anni 40, dalla fine degli anni 40, essenzialmente centrata sulla famiglia, però senza nessuna dimensione sociologica, ma quasi una famiglia idealizzata che può toccare anche l'animo degli occidentali, però è essenzialmente giapponese nel modo di comportarsi, nel modo di essere, nel modo di relazionarsi.
Senta, la sobrietà dello sguardo è il titolo, non, che avete dato questa rassegna, e lo sguardo è sempre un tema importante nella rappresentazione giapponese. Io ricordo di aver letto che nell'arte antica e medievale gli artisti ponevano il punto di vista in alto, come se lo sguardo fosse quello che arrivava da un punto di vista assoluto, no? Nel cinema lo sguardo è tutto, potremmo dire, e lei mette in risalto invece come nel cinema di Ozu la riflessione sullo sguardo mondo abbia portato ad esiti molto particolari, azzarderei unici nella storia del cinema.
Sì, Osu è famoso per la posizione, anche lì a partire da un certo punto, non nei primi film muti che risentono molto di un'influenza americana, della screwball comedy americana, ma a partire dagli anni 40 Osu è conosciuto per piazzare la macchina da presa a 50 centimetri circa dal suolo, no? E questa è la sua caratteristica principale che tutti conoscono. Questo è in relazione con l'abitudine dei giapponesi di sedersi a terra quando mangiano e anche quando conversano, ma è anche un espediente per far vedere allo spettatore che con questo accorgimento i personaggi appaiono leggermente sopra lo sguardo dello spettatore. Ecco, e poi a questa caratteristica si può aggiungere la fortissima riduzione di ogni artificiosità del linguaggio cinematografico, quindi la rinuncia, la macchina da presa quasi sempre, non sempre, ci sono delle eccezioni, ma quasi sempre fissa, no? Il rifiuto delle dissolvenze, la forte presenza di ellissi che cancellano i momenti importanti di una vicenda per concentrarsi sui tempi cosiddetti morti, precedenti o successivi agli eventi importanti che possono essere la morte, un matrimonio o altri avvenimenti.
Senta, nel 1979, ecco, sì. Michele Dell'Ambrogio, è l'anno, il 1979, in cui il Festival di Locarno dedica una retrospettiva al cinema di Osu.
Sì.
Ma altrimenti è molto difficile, no, essere entrati in contatto con il suo lavoro. Questa rassegna colma un po' un vuoto, viene da dire davvero un po' un'occasione da non perdere. No, immagino non sia neanche stato forse facile raccogliere questo materiale e proporlo.
No, è stato paradossalmente abbastanza facile perché ci siamo appoggiati a una casa distributrice svizzera, la Trigon Film, che ha ben 9 film, sono tutti quelli che presentiamo in digitale, spesso restaurati, di Osu. Quindi per noi sì, si trattava di colmare una lacuna, perché non abbiamo... Io sono responsabile artistico del Circo del Cinema di Bellinzona e mi sono reso conto che non abbiamo mai dedicato una rassegna ad Osu, no? Abbiamo fatto dei film singoli inseriti in altre rassegne e quindi era una lacuna da colmare, ecco. E abbiamo colto al volo questa opportunità, sfogliando appunto il catalogo della Trigon Film, e abbiamo proposto questi film e siamo molto soddisfatti di questo. Se no è vero che si vede poco dalle nostre parti. Forse il film più famoso, che è Viaggio a Tokyo, che è un capolavoro assoluto e che avevamo già presentato anche noi, ma altri film veramente... dopo la retrospettiva di Locarno del 79.
Allora, la rassegna è cominciata lunedì 12 gennaio, l'ultima data sarà il 9 di febbraio. Il venerdì, questo venerdì, cioè, c'era una volta un padre a Locarno, poi arriva Mendrisio, insomma, bene o male i film, a parte un paio di casi, due o tre case, insomma, girano, no, sui tre circoli del cinema di Bellinzona, Locarno e del Mendrisiotto. Lei diceva Viaggio a Tokyo, allora, visto che l'ha definito il capolavoro, Viaggio a Tokyo sarà il 31 di gennaio a Bellinzona, il 2 di febbraio a Locarno e il 28 gennaio al Cineclub del Mendrisiotto, Multisala Teatro. Michele Dell'Ambrogio, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buon lavoro.
Buon lavoro a lei, alla prossima, arrivederci.
Grazie, arrivederci.
Riesco a mandar giù un bel niente senza di te. Antonia, non dirmi coraggio, almeno un caffè. Mi riesce soltanto una cosa, lo vedi anche tu. Mi riesce soltanto di piangere fuori e dentro di me. Mi guardo allo specchio e mi vedo senza di te. La tinta mi sembra sbiadita senza di te. Lavarsi bisogna, però, se fosse per me. D'accordo, lo bevo adesso, lo bevo questo caffè. Adesso ci provo ad uscire senza di te, a farmi abbagliare dal sole senza di te, a farmi tirare dal cane verso di te. Difficile fargli capire, ma dammi senza di te. Farò una piccola spesa, biscotti e del tè. Disdico la villa in collina, è immensa per me. Sorrido pensando alle feste, ma senza di me. Qualcuno mi guarda, io parlo da sola e non è da me. Risalgo pian piano le scale senza di te. La casa è un enorme silenzio senza di te. Stasera una cena tranquilla tutta per me. Io me la regalo una telenovela senza di te. Padrona del tempo e del letto, tutto per me. La luce mi sembra più buia senza di te. Difficile dormire da sola senza di te. Sul tuo comodino i veleni perfetti per me.
Senza di te è il titolo di questa canzone scritta da Ornella Vanoni a quattro mani con Giorgio Conte per il disco Sherazade del 1995. Poi fu esclusa dalla tracklist definitiva, ma è tornata alla luce poche settimane prima della morte dell'artista grazie ad un lavoro di ricerca e rimasterizzazione dei nastri originali di quell'album in occasione del 30° anniversario della sua pubblicazione originale. Allora, sono le 18:12. Valeria Palumbo, buon pomeriggio, ben ritrovata.
Buon pomeriggio a tutte e a tutti.
Allora, Valeria, io sono molto felice del tema che hai scelto di affrontare oggi in Cappa e Spalla. Mettiamola così, di fronte a tanto parlare di intelligenza artificiale, e tu ci dici no Sandra, è tempo di ago e filo. Allora, senti, scherzi a parte.
Più ancora dell'intelligenza artificiale, dei conflitti, se ci pensi.
Ma certo, perché? Volevo appunto dirti, partiamo perché poi questa era la mia battuta un po' così, insomma, ma tu hai appena letto un saggio, in realtà partiamo da un bel testo che ti ha colpita. Allora, di che cosa si tratta?
Sì, guarda, si tratta del saggio che ha scritto Maria Rosa Pantè, che è una poetessa ed è una drammaturga, si chiama Dal telaio all'intelligenza artificiale, Shelley Lovelace e Dickinson. Qual è la tesi di questa poetessa? Che queste tre donne hanno tratto proprio dall'arte del tessere e del cucire parte delle loro intuizioni geniali. La creatura di Mary Shelley, no, quella che poi diventerà il libro di Frankenstein, il mostro, la creatura come viene chiamata, è cucita pezzetto dopo pezzetto. Ada Lovelace, che è considerata la madre del computer in qualche modo e anche dell'intelligenza artificiale perché individuò l'algoritmo che faceva funzionare questa macchina analitica, si ispirò al telaio. Emily Dickinson in realtà odiava, pare, cucire, però lasciò cucite le sue poesie nel cassetto, le sue poesie straordinarie, ma in queste poesie ci parla non solo del nostro stretto rapporto con le piante, ma anche dell'immensità del nostro cervello, della rete del cervello e delle magnifiche tele dei ragni, no?
Difatti, sì, mi fai venire in mente, adesso dici ragni, parli di donne, di artiste, di cucito, era il 1997, me lo ricordo. La Fondazione Prada organizzò la prima retrospettiva italiana di opere di Louise Bourgeois. Nel catalogo si leggeva, no? Le nuove sculture sono fatte di abiti e riprendono il costante interesse dell'artista per l'architettura, il corpo, l'immediatezza della memoria. L'atto del cucire diventa metafora di cura e riparazione. Rammendare e unire mediante il filo, di per sé già simbolo della fragilità e del tempo, diventano il mezzo per raggiungere un'interiorità e un'interezza psicologiche. E siamo in linea, no, con quanto ci raccontavi.
Bellissimo, no, ma poi questa è stata proprio la grandezza delle artiste. A parte che moltissime donne hanno lavorato sugli arazzi e sui tessuti, e ovviamente una narrazione tutta maschile ha considerato questa un'arte minore, e non lo è. C'è stata anche un'artista più contemporanea che si chiama Nikki Berlinguer, che fra l'altro è la madre di Enrico Berlinguer, che ha fatto degli arazzi bellissimi. E poi tra le artiste italiane vorrei ricordare Maria Lai. Maria Lai era assolutamente contemporanea di Louise Bourgeois, perché la Bourgeois del 1911-210, la Lai 1919-2013. Beh, lei lavora proprio sul cucito, era un'artista sarda di Olassai, si ispirava all'arte delle donne sarde,
certo, tu se ti ami, diciamo.
Cuciva, i suoi libri cuciti sono bellissimi, e in questo periodo c'è sia una mostra, fra l'altro, proprio a Olassai, che la mette in confronto, pensate, con Albrecht Dürer, e poi ce n'è una a Milano fino al 31 gennaio alla Galleria Le Pleiadi, dove ci sono appunto questi libri cuciti, molto interessanti.
Ecco, tu prima dicevi, non però, insomma, che cosa cuciono, sei partita dicendo anche c'è una questione legata ai conflitti, no, e a curare la cura dei rapporti. A me veniva in mente, ascoltandoti, un uomo che ha molto lavorato con i tessuti e il ricamo, che è Alighiero Boetti, no? Certo. Poi lui le progettava le opere, le faceva realizzare a delle donne spesso afghane. Ad esempio, lui ha lavorato molto sulle mappe, le sue mappe del mondo, no? Planisferi ricamati con i colori delle bandiere, lettere, frasi, il ricamo anche in questo caso diventa un po' una forma di scrittura. E mi incuriosiva che l'uomo che adesso a me è venuto in mente, no, aver lavorato tanto ed essere famoso per questo tipo di applicazione, insomma, l'ha declinata in chiave quasi geopolitica, no, quest'arte.
Ma il rapporto è stretto, se ci pensi. Cioè, che cos'è la diplomazia se non l'arte di tessere rapporti? Ultimamente è uscita questa serie di grandissimo successo che si chiama The Diplomat, e sì, lì c'è un cuci e ricuci di relazioni, che poi è il senso vero. In qualche modo Penelope è stata un po' la maestra, no, di questa cosa. Non bisogna arrendersi, bisogna fare, disfare, rifare la tela, anziché appunto invece scucire, strappare i bordi, strappare le frontiere. Credo che sì, ci sia un nesso strettissimo fra geopolitica e cucito, o almeno tessitura, e dovremmo ricordarcene, anche perché, se mi permetti, la mitologia ci aiuta molto in questo, perché appunto a decidere il nostro destino ancora una volta erano tre sorelle cucitrici, no? Le Moire, le Parche. A un certo punto si taglia il filo ed è tutto finito, quindi bisogna cercare assolutamente di ricucire.
E va bene, allora, ago e filo, davvero, dotiamocene il più possibile. Valeria Palumbo, grazie mille per essere stata con noi a K anche questa sera, un abbraccio e a presto.
Grazie veramente a voi e buona serata. Thank you.
got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, we can see it through. 'Cause you got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. Some of the folks might be a little bit smarter than I am, bigger and stronger too, maybe, but none of them could ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, a friendship will never die. You're gonna see it's our dance. You got a friend in me. You got a friend in me. Yeah, you got a friend in me.
Che meraviglia la voce e il pianoforte di Randy Newman con questa canzone, ma insomma, imperdibile, no? Splendida, You've Got a Friend in Me. Intanto un saluto alla nostra ascoltatrice che ci ha appena scritto dicendo che ricama spesso e volentieri e che questo è anche un modo per tenere insieme i pezzi anche interiormente. Allora, cara Elena, un abbraccio e grazie per essere all'ascolto di Rete 2 e condividere così i pensieri e con noi. Ringrazio anche Massimo, che vedo che a sua volta adesso ci sta scrivendo, insomma tutti voi che vi mettete in contatto con noi allo 079 382 6765, sempre grazie, ci fa piacere sapervi all'ascolto, poter dialogare con voi. 18:20, adesso quello che ci ascoltiamo è un brano bellissimo, Herbie Hancock, Watermelon Man, e qui andiamo davvero sui grandi classici. È un incisione del 1962 che è tratta dal suo storico primo disco Blue Note, che aveva per titolo Taking Off. Vedete come nelle nostre scalette musicali davvero ci muoviamo, no? Tra il contemporaneo, che più contemporaneo non si può, con dischi freschi freschi appena sfornati in giornata, o andiamo a recuperare anche i grandi classici. Ma insomma, mi taccio per lasciare spazio a Herbie Hancock. Subito dopo ci sarà Modem e poi, lo sapete, la nostra lunga pagina informativa prosegue con la replica di 6 di sera. Grazie da parte mia, Sandra Sein, per essere stati all'ascolto. Ci ritroviamo chiaramente domani per l'ultima puntata di K della settimana, pronti, puntuali, alle ore 17. A tutti quanti un buon ascolto, una buona serata.